walk-off touchdown. Wow.
Allora, benvenuti, bentornati, terza puntata di Scusate il College Football, Andrea Ghezzi, Francesco Fele e il nostro insider Riccardo Russo, che come è la regola manca e non è presente al podcast. Francesco, ciao, come stai?
Ciao Andrea, tutto a posto, tu?
Beh, come ti ho appena detto, febbre, insomma, settimana scorsa avevo detto che era iniziato l'inverno, che avevo preso freddo, eccetera, eccetera. Questa settimana antibiotico, febbre, forse lo sentite anche dalla voce, non sono in formissima. Poi, insomma, i mille impegni con i mille podcast, no, scherzo, ieri ho registrato, ho dato una mano, ho contribuito, alla, scusate il disturbo, il podcast che conduce Giovanni Ganci con tutta la redazione di Addol Magazine, divertentissimo come sempre, però anche lì mi sono beccato del gran freddo, perché voi sapete che, a parte Scusate il College Football, quando io partecipo a un podcast lo faccio in mezzo alla strada, questa è la regola, quindi insomma la sto pagando, siamo solo alla fine di settembre, non mi voglio immaginare quando inizierà ottobre, novembre e soprattutto dicembre come andrà a finire. Come al solito, Francesco, abbiamo iniziato con la nostra sigla e con la nostra copertina, abbiamo sentito quello che è stato il touchdown della vittoria di Penn State. Questa è una delle quattro partite di cui parleremo, dei nostri big match di cui parleremo più nello specifico. Le altre tre partite sono TCU contro Oklahoma State, Georgia Miss State e NC State contro Florida State. Questo però queste partite le tratteremo nella seconda parte, come al solito all'inizio overview, poi Open Your Eyes, Crunching Numbers, i nostri consigli sulla quarta settimana del college football, come al solito, insomma, tanti i temi da trattare, quindi io non perderei tempo fra e inizierei immediatamente con l'overview. Iniziamo dalle vittorie complicate, quella di Michigan, quella di Clemson, di USC, di Miami, di Oklahoma, insomma tutte squadre che per una ragione o per l'altra in questa quarta settimana, in questa terza, scusate, settimana di college football hanno incontrato delle difficoltà nel portarsi a casa la W. Michigan che si trovava sotto alla fine del primo tempo e ha dovuto fare anche meno di quello che era fino a questo momento il QB titolare Speight, ma qua Francesco ci dirà qualcosa più nello specifico fra poco. Clemson che fino all'ultimo quarto era 7-7 con Boston College. Miami che segna 40 punti negli ultimi 17 minuti di partita contro Toledo e vince 52-30, ma una partita che ad un certo punto gli Hurricanes si sono trovati ad inseguire nel punteggio. E poi dicevamo di Oklahoma, parte bene, poi finisce sotto, alla fine grazie anche a un quarto quarto incredibile di Sermon, poi ne riparliamo quando snoccioliamo i numeri della settimana, riesce a superare Baylor. Francesco, una tua analisi su queste partite?
Sì, giusto due righe, perché l'hai introdotta bene tu, ecco, diciamo così. Allora, partendo da Michigan, io direi che c'è poco da dire, nel senso che sì, solita vittoria, diciamo, sudata, sofferta in attacco. Forse l'infortunio di Speight che tu citavi, che ha subito un infortunio dopo un sack. Niente, la manna dal cielo per Arbo. Io adesso naturalmente non voglio fare il gufo di turno, però il sostituto di Speight, cioè O'Corn, si è dimostrato un sostituto molto molto affidabile. Infatti rispetto al suo collega è rimasto molto calmo nella tasca, ho visto delle ottime letture, play action perfette, risultato molto preciso. In difesa, hai detto tu, Michigan ha lasciato gli avversari Purdue ad una yard addirittura nel secondo tempo, quindi la difesa si è confermata, ha fatto una grande partita Devin Bush, il linebacker, però le risposte Arbon non se le aspettava certo in difesa ma in attacco, e credo che con l'innesto di O'Corn probabilmente ha trovato queste risposte. A me è piaciuto tanto, l'ho già detto settimana scorsa e due settimane fa, che Speight non è un quarterback in grado di guidare una squadra del genere, una squadra con questo blasone, con un allenatore del genere, quindi probabilmente O'Corn, infortunio o meno, sarà la prossima scelta, il prossimo quarterback titolare. Poco da dire anche per Clemson, perché ha vinto, allora, non proprio facile, nel senso che quando è riuscito a trovare la chiave per scardinare la difesa di Boston College, allora è riuscita a dominare, però ha dovuto sudare un po' più del previsto. E Boston College infatti da molti anni a questa parte è un'ottima difesa, ed è una difesa che riempie i limiti di un attacco oserei dire pessimo. Io ci terrei a precisare, quando si parla di Boston College, perché molti la considerano una squadra proprio di livello basso, che però due anni fa, quando avevano come difensore, come defensive coordinator, Don Brown, che è l'attuale DC di Michigan, Boston College finì sì con un record di 3-9, cioè 3 vittorie e 9 sconfitte, però aveva la miglior difesa di tutta la NCAA, cioè non la miglior difesa, la miglior proprio difesa in generale di tutta la NCAA, giusto per far capire il livello appunto difensivo di questa squadra. Quindi certo non è una squadra a livello di Clemson naturalmente, però io non l'ho sottovalutata, molti l'hanno fatto e quasi quasi ci stavano rimettendo. Clemson ha fatto la sua partita, comunque Bryant ha lanciato i primi intercetti, ho notato questo modo particolare di lanciare il pallone, lancia proprio in maniera altissima, infatti il primo intercetto è stato proprio una pick quasi di livello scolastico, oserei dire. Per il resto è stata una partita di Clemson che per tre quarti ha ricalcato quella contro Auburn, poi naturalmente ti ripeto, sono riuscito a trovare la chiave per aprire la difesa degli Eagles. Pochissimo da dire, anzi quasi niente, anche per la vittoria di Virginia Tech, che ha dominato contro i Monarchs di Old Dominion, però io continuo a notare qualche problemino per quanto riguarda l'offensive line e per la difesa, per quanto riguarda cioè nel difendere i quarterback dual threat. Ora che sabato arriva Kelly Bryant e Clemson e tutto il carrozzone del College Game Day, sarà un bel problema risolvere questo difetto, ecco.
Partita un po' della verità, diciamo, per Virginia Tech.
Sì, insomma, assolutamente sì. Allora, per me, guarda, te lo anticipo, perché tanto va bene, parleremo anche alla fine, è una partita un bel po' squilibrata, però non si può mai dire. Virginia Tech comunque sta giocando bene, non ha affrontato chissà quale insidia fino ad ora, però vedremo poi, più avanti.
Poi Francesco, tu l'hai già sottolineato tanto nelle altre puntate, la difesa di Clemson sembra avere tutto per arginare George Jackson e l'attacco di Virginia Tech.
Assolutamente sì. Poi giusto due parole, lo stesso anche su USC, che
non avevo citato io, bravo, me l'avevo sì, già dimenticato.
Ha vinto il derby californiano contro Cal, difesa sempre molto attenta e concentrata, che causa molti turnover, però io vedo un attacco molto lento ultimamente, che impiega troppo per mettersi in moto, e questo è un problema che potrebbe costare caro più avanti. Darnold ha lanciato l'ennesimo intercetto e iniziano già a scricchiolare le
non è più una novità, due nella prima settimana, due nella seconda e uno nella terza, quindi per ora in tutte le partite
ormai sarà una novità quando non lancerà più un intercetto.
Bravo.
Per quanto riguarda Oklahoma invece, sapevo o perlomeno immaginavo che facesse una partita del genere, ma non per altro, ma solo per il fatto che Baylor, se c'era una partita in cui avrebbe fatto di tutto per vincerla, era proprio questa con i Sooners. Stava rischiando di diventare un upset, però il maggior talento dei Sooners e la prestazione, come hai ribadito giustamente tu, di Selman, hanno fatto il resto. Sicuramente va registrata la difesa di Sooners, perché non può giocare solo per un quarto, cioè per l'ultimo. Ecco, possiamo dire che il bye per la squadra di Oklahoma, di Baker Mayfield, non può arrivare in un momento migliore. C'è il bye, possono ricaricare le batterie sia fisicamente che mentalmente, quindi non poteva arrivare in un momento migliore. Per le altre, naturalmente, quelle che hai citato tu prima, vittorie facilissime per Louisville, Washington State e Auburn, sì, che hanno dilagato. Addirittura Washington State, Luke Falk da 5 touchdown, però fa meno notizia perché un quarterback invece fa più notizia, 5 touchdown su corsa di Kerryon Jones di Auburn, e niente da dire per Alabama, che ha demolito Vanderbilt. Io non mi aspettavo, cioè mi aspettavo la vittoria naturalmente da parte di Alabama, però
non così.
Vanderbilt io l'avevo vista anche contro Kansas State e mi era piaciuta tanto in difesa, eppure non c'è niente da fare.
Ti dico
subito una cosa, perché mi ha fatto molto ridere, perché nella partita che hanno vinto contro Kansas State settimana scorsa, quindi Vanderbilt arrivava a questa partita con Alabama con un record di 3-0, loro hanno detto, i tifosi soprattutto, we want Bama, cioè loro volevano proprio questa partita, ecco, diciamo che
non è andata benissimo.
Non è andata benissimo e non credo che diranno più una cosa del genere.
Senti, ma una curiosità, guardando le statistiche della partita, ho visto comunque un Jalen Hurts in difficoltà nel passing game. Sono sincero, ho visto qualche highlights, qualcosina, anche perché era una partita che onestamente mi attirava poco e mi aspettavo una vittoria del genere da parte di Alabama. Però per assurdo nel passing game è andato meglio il backup di Jalen Hurts. Allora ti chiedo, più avanti questo potrebbe essere un problema o Alabama è talmente più forte delle altre squadre che il passing game è un discorso abbastanza relativo, mettiamola così.
No, relativo non tanto. Il passing game è molto importante per una squadra come Alabama, perché l'abbiamo visto che anche l'anno scorso nella finale, nel championship, perso contro Clemson, contro una difesa del genere, contro una difesa come quella dei Tigers, non puoi sperare di fare 300 e passa yard su corsa, perché è impossibile, perché ti bloccheranno prima, e quindi bisogna avere un'alternativa sul gioco di passaggio. Io l'ho detto dall'anno scorso, Hurts non è un quarterback di passaggio, è un quarterback sì che fa i suoi lanci a livello molto, come dire, è un game manager, ecco, più che altro, ma non si inventa nulla a livello di passaggio, e questa la... E questo è il problema di Alabama. È ancora un sophomore, quindi diciamo ha migliorato comunque rispetto all'anno scorso, perché le percentuali sono aumentate, però effettivamente può diventare un problema se Alabama non riesce a correre bene. E quindi non lo so, Tagovailoa è
bravo, l'hai detto tu, grazie, mi hai risparmiato la difficoltà.
Può essere un'alternativa, certo.
Sì, no, vabbè, la mia era una battuta,
bisogna vedere fino a che punto, però sì, potrebbe diventare un problema, anche se ultimamente negli ultimi anni, togliamo McCarron, sì, tutti gli altri sono stati quarterback che molto, molto manageriali a livello di passaggio, cioè facevano i loro senza inventarsi niente. Non ha avuto in questi ultimi anni Alabama un vero pocket passer di quelli come può avere Washington, come può avere un Mayfield che sa correre, sa lanciare, ecco. Hanno avuto sempre quarterback più votati al running game che non al passing game.
Va bene Francesco, finiamo il nostro overview al grido di I'm open, quello che hanno gridato in due occasioni i wide receiver di Florida al proprio QB. Insomma, vittoria di Florida contro Kentucky di un punto, 14 dei 28 punti di Florida dei Gators sono arrivati in due situazioni in cui un ricevitore non è stato coperto da nessun giocatore della difesa dei Wildcats.
Sì, l'ultimo è stato proprio una cosa, cioè...
Allora, però aspetta. Nell'ultimo caso un giocatore che esce perché è convinto che siano in 12 in campo, quindi che lui non debba stare in campo, e quindi si libera il wide receiver. Nella prima situazione era un 4-3, se non sbaglio, a metà campo sulle 50 yard, sono in campo in 11. Semplicemente proprio non considerano Cleveland.
Sì, sì, beh, è chiaro che c'è stata una miscommunication della difesa, perché lasciare un giocatore così solo completamente a 40 secondi dalla fine quando stai vincendo.
Bravissimo.
È stato proprio un suicidio sportivo, ha fatto ridere proprio la situazione, perché vedevi il tight end sbalacciarsi, come hai detto tu, I'm open, ed era in realtà open, ma proprio del tutto. Quindi,
del tutto, sì, sì.
E poi una piccola precisazione per quanto riguarda Florida, visto che la settimana scorsa abbiamo parlato di Franks, se era lui il franchise quarterback di questi Gators, ecco, siamo stati smentiti subito, perché Del Rio è stato nominato starter per la prossima partita.
Ma perché ci hanno ascoltato? siamo talmente importanti.
Hanno ascoltato il podcast e hanno detto adesso ve la faccio esatto. Lo scherzo. Del Rio titolare per la prossima.
Esatto, quindi. Va bene, dai, LSU ha vinto contro, dopo l'imbarazzante sconfitta contro Miami State, ha regolato Syracuse. Sì. Non si fa sorprendere la sorprendente San Diego State, che dopo aver battuto Stanford e essere entrata tra le prime 5 si conferma contro Air Force e vince per 28-24. Perde Oregon contro Arizona State, ne parliamo più avanti anche in riferimento alla prossima partita dei Ducks. Senti, direi che come overview siamo andati anche fin troppo lunghi oggi.
Sì,
inizierei
sì.
Con i nostri Gamer Cup, ovvero i focus sui big match della terza giornata. Partiamo da TCU Oklahoma State, partita divertente, sempre nelle mani degli Horned Frogs, bravi a respingere i vari tentativi di rimonta, nella fattispecie alla fine in questa maniera.
Sì, hanno...
Aspetta, Fra, che c'è l'audio, aspetta.
Keep it on the ground, Darius Anderson up the middle, got the first down and a touchdown.
And as soon as Anderson made the cutback and got to the second level, there was nobody left, and there might not be anybody left in the stadium soon.
That has silenced those who have remained.
Scusami, ma allora dobbiamo spiegarlo ai nostri amici. Tu oggi sei al lavoro, quindi non puoi sapere esattamente tutto quello che succede. Abbiamo fatto sentire il touchdown, quello che poi ha chiuso un po' i conti nel momento in cui Oklahoma State si stava rifacendo sotto. Stavi dicendo, Fra?
No, dicevo che TCU ha giocato una partita tatticamente perfetta. Sono riusciti a battere i Cowboys a domicilio mettendo a nudo le debolezze di Mason Rudolph e grazie ad una difesa capace di forzare addirittura 4 turnover, queste Horned Frogs, queste rane cornute, si candidano ad essere, per adesso naturalmente, l'antagonista principale di Oklahoma per quanto riguarda la rincorsa alla Big 12. Allora, i ragazzi di Patterson secondo me hanno dimostrato grande carattere e determinazione, non si sono lasciati intimorire da quello che si presentava come uno degli attacchi più esplosivi, insomma, di tutta la nazione. Ken Hill, che il quarterback di TCU, che al suo secondo anno tra le fila appunto delle Horned Frogs, ha dato prova di grande maturità ed ha guidato un attacco vario che ha saputo far male sia su corsa che su passaggio. Lo stesso Patterson, l'head coach, nella conferenza stampa dopo la partita ha detto che nessuno finora aveva considerato TCU nella lotta per la conference, e secondo lui ha detto che è meglio così perché senza pressione i ragazzi hanno giocato più tranquilli. In effetti è così, perché la vera chiave della partita alla fine, oltre ad approfittare naturalmente dei turnover di Rudolph, è stata la conversione di terzi down, che, dove TCU comanda addirittura la classifica dell'NCAA perché riescono a convertire il 63% di terzi down in una partita, che è un numero assolutamente rilevante. Diciamo che questa partita mi ha ricordato per certi versi quella tra Miami State e LSU, quando i Bulldogs hanno approfittato delle penalità dei Tigers per vincere. Tuttavia c'è da dire che per quanto riguarda i texani, anche se naturalmente si sono visti dei miglioramenti su tutti e due i lati della palla, a me questa squadra continua a non convincere per quanto riguarda il lungo periodo, ed infatti arriva per loro la parte più difficile, cioè la conferma di questo risultato. Secondo me le prossime partite contro West Virginia, contro Kansas State, sono molto insidiose e ci diranno se la squadra vista a Stillwater è in grado di reggere il confronto con le più forti, oppure se è stato semplicemente un fuoco di paglia. Anche la prova di Ken Hill, o di Kenny Trill come veniva chiamato, non mi ha convinto. Allora, qui devo fare un piccolo excursus, nel senso che dobbiamo partire dal presupposto che è un giocatore che a me non piace assolutamente, ma già dai tempi di College Station, quando giocava a Texas A&M, che lo chiamarono il nuovo Manziel, quindi già da lì non mi stava particolarmente simpatico. Però io vedo che non è un leader, e vedo che alla prima difficoltà lui va subito in panico. Poi ti ripeto, è probabile che abbia raggiunto la maturità giusta, però per fare un paragone molto semplice, non è certo Boykin, che è l'ex quarterback che ha portato il TCU al quinto posto del ranking nel 2014. Per esempio, ci fosse stato un giocatore in quarterback come Boykin, TCU per me sarebbe stata una contender a mani basse. Però con questo Ken Hill, insomma, i miei dubbi restano.
ti faccio
il Cowboys sì, vai.
No, ti tengo un attimo ancora su TCU. Grande partita di Darius Henderson, di cui abbiamo sentito il touchdown, 26% 60 e 3 touchdown. Però a me quello che ha più impressionato è stata la difesa di TCU, perché comunque è riuscita per gran parte della partita a limitare quello che era stato l'attacco più esplosivo della nazione e quello che era stato il quarterback con i numeri più impressionanti almeno tra le grandi squadre. Voglio ricordare che Oklahoma State era 59-0 nei primi quarti contro le squadre avversarie che aveva affrontato fino a questo momento. Mi è sembrato che la difesa di TCU comunque sia riuscita a alzare il proprio livello e a fare quegli stop necessari per permettere di creare un gap che poi gli Horned Frogs sono riusciti a portare fino alla fine della partita.
Sì, intanto complimenti per Darius Anderson, come hai detto tu, per le 160 yard e 3 touchdown, anche perché Anderson è un backup running back, ha giocato lui perché mancava il running back titolare, quindi doppi complimenti. Anche la difesa, sì, è vero che è riuscita a bloccare uno degli attacchi migliori dell'NCAA, però come dire, no, continua a non convincermi. Allora è stata brava, perché comunque forzare una squadra del genere, 4 turnover, non è una cosa semplice, devi mantenere la concentrazione altissima per tutti i 60 minuti, però il problema è che paradossalmente TCU ha vinto perché ha segnato più punti, perché ha fatto più punti, che certo tu dici vince chi segna più punti, però quello che voglio dire io è che senza questi turnover TCU una partita del genere l'avrebbe persa, perché comunque ha subito 31 punti, che non sono pochi. Dai 4 turnover che ha causato sono scaturiti 2 touchdown di TCU, quindi stiamo parlando di una difesa che sì, è riuscita a bloccare, nel senso, per quanto riguarda i turnover, però ha comunque subito, quindi anche qui TCU va rivista. La difesa è sicuramente migliorata, anche perché Patterson utilizza una difesa molto particolare, poi magari più avanti nel corso delle puntate avremo modo di parlarne, perché utilizza questa difesa, una 4-2-5 fissa, che è una difesa che non si vede tutti i giorni. Ha migliorato, ripeto, però a me continua a non convincermi, ecco, diciamo così.
Non ti aveva convinto neanche NC State, soprattutto all'esordio. Andiamo a sentire come è andata la partita con Florida State e poi la commentiamo.
Down in six. Shovel pass. Samuels. Touchdown Wolfpack.
L'audio che avete sentito è quello del touchdown di Samuel, che ha sostanzialmente chiuso la partita. Francesco, l'avevamo detto, ne avevamo proprio parlato in chiusura della scorsa puntata, Florida State aveva esordito in stagione contro Alabama perdendo, aveva perso il proprio quarterback titolare, era stata poi ferma 2 settimane a causa dell'uragano e di tutto quello che sapete, ritornava in campo contro una NC State partita con grandi ambizioni, ma che già aveva evidenziato qualche difficoltà nelle prime partite, però NC State ha vinto.
Sì, avevamo detto in effetti del pericolo di Florida State, infatti se ti ricordi non avevamo fatto pronostici, proprio per quel motivo. Diciamo che NC State ha dimostrato di essere una squadra ostica da affrontare, naturalmente non da playoff come qualcuno diceva in pre-season, però anche qui ha vinto, però non mi ha convinto del tutto, nel senso che ha avuto la partita in pugno per tutti i 60 minuti, però ha rischiato di perderla anche per quel punt bloccato negli ultimi 3 minuti. Sono emblematiche le parole del coach di Wolfpack, Dave Doran, che ha detto letteralmente: altre volte abbiamo battuto squadre che erano da battere, mentre altre volte non siamo riusciti a finire per così dire il lavoro con altre squadre. Ha detto questa volta abbiamo proprio finito il lavoro. È stato il grande mattatore, come hai detto tu, Philly, che ha fatto una partita quasi perfetta, anche se non ha avanzato tantissimo, e Jalen Samuels, che è un giocatore impossibile da fermare per la difesa, addirittura ha lanciato
completo per 25 yard.
Esatto, il bello di questo giocatore è che ufficialmente è listato come un tight end, però come abbiamo visto questo giocatore corre, lancia, riceve, fa, è un bloccatore, e oltretutto ci tengo a sottolineare, sta facendo anche le fortune della mia squadra del fantasy NCAA.
tu sei pericoloso, segui e fai un po' troppe cose.
La difesa invece ha retto benissimo il gioco con un Chubb fondamentale per la pressione che ha messo su Blackman, che era il freshman quarterback di Florida State, anche se si è segnato per un episodio riprovevole, poi ne parleremo più avanti. Però è un giocatore che, comportamento off field a parte, è un difensore su cui non si può proprio fare a meno, regge la difesa da solo, è un giocatore a tutto campo, è un ottimo edge rusher, quindi per questa squadra è fondamentale. Per quanto riguarda i Seminoles invece hanno perso, però io non vedo tutto questo pessimismo nei confronti di Blackman, che era appunto il freshman. Intanto una cosa ci tengo a sottolinearla, se vi andate a rivedere la partita, cioè quanto è esile questo ragazzo. Io ho notato subito, come l'ho visto in campo, ho detto: ma questo, cioè, quanto pesa? 2 kg, è altissimo, un giocatore altissimo, però troppo magro. Ho detto: questo è il fisico neanche di quei ricevitori, no, sai, longilinei, che però fanno della velocità la loro arma migliore. Questo è alto ed è magrissimo, infatti ha ricevuto un paio di tramvate proprio da Chubb, che secondo me se le ricorda ancora. Nei primi drive è parso troppo acerbo, è parso addirittura sconsolato quando tornava sulla sideline, tant'è vero che mi ha fatto anche tenerezza a un certo punto, perché Jimbo Fisher lo sosteneva, lo accarezzava proprio come si fa ad un bambino. Questo ragazzo però si è ripreso nel secondo quarto e poi per tutta la partita, ha mostrato una grande forza nel braccio ed era questo uno dei pregi che si segnalavano all'inizio. Però a me non mi ha convinto nella tasca, perché essendo altissimo non si muoveva tantissimo, secondo me si è trovato male negli screen, nei check down, però ha una bomba nel braccio, in effetti nel profondo ha lanciato benissimo. Naturalmente però non possiamo pretendere chissà quali numeri ad un giocatore che alla prima partita, ricordiamo che non esordiva un true freshman tra le file dei Seminoles addirittura dal 1985. Quindi a me, ti dirò, non è dispiaciuto. In difesa invece si vede che non c'è più la pressione che portava un giocatore come DeMarcus Walker, il nuovo giocatore dei Broncos, perché il front seven di Florida e la secondaria hanno troppi vuoti. Tutto gli Darwin James, che è uno dei cornerback migliori della nazione, è una squadra che ha troppi vuoti, troppi spazi da coprire. Ecco, mi è piaciuta la difesa nei terzi down, perché grazie a questa difesa i Seminoles hanno tenuto a botta fino alla fine, però è chiaro che manca qualcosa.
Scusami, tu dicevi della difesa, tanto per dare dei numeri, così insieme alle tue parole cerchiamo di poi dare appunto dei dati statistici. 1 su 7 in red zone per i Seminoles, e riferendoci al nostro amico True Freshman, 278 yard, 22 su 38, un TD pass. Però come dicevi tu, anche a me è parso un po' spesato, un po' fuori controllo, mettiamola così.
Sì. Per quanto riguarda il dato che hai snocciolato tu, cioè quello 1 su 7 su Red Zone, è proprio il fatto che manca un giocatore come Dalvin Cook. Un giocatore, c'è un running back proprio da Red Zone, un running back da goal line, manca questa squadra e si vede tantissimo. Anche la online ha causato un sacco di false start, lì di Jimbo Fisher si è incazzato di brutto. Manca qualcosa, in effetti manca un playmaker sia difensivo sia offensivo, e si vede.
Va bene.
Volevo aggiungere una piccola nota a margine, giusto un dato che mi ha colpito molto, più che altro perché lo stadio non era pieno come mi sarei aspettato, come non era pieno lo stadio di USF, cioè dell'Università di South Florida, nella partita di mercoledì, eppure sono due squadre nel ranking. Ecco, questo dato mi ha impressionato, perché cioè, Florida State me l'aspettavo pieno, perché comunque la squadra era due giornate che non giocava, lo scontro con UC State era una bella partita da vedere, quindi mi ha impressionato, mi ha lasciato un po' così.
chiudiamo, voglio chiudere questo recap su questa sfida dando altri due dati. Era dal 2008 che NC State non vinceva contro un team nelle prime 25 posizioni in trasferta, mentre FSU esce per la prima volta in 28 anni dalla top 25 e era la prima volta in 28 anni che non perdeva due partite ed è attualmente fuori dalla top 25. Vabbè, l'altra cosa che dovevamo dire, che tu hai citato prima, è lo sputo. Fa ridere.
Sì.
Fa ridere di Chubb, che appunto hai ripetutamente citato nel nostro recap. Insomma, tra la bandiera di Mayfield e lo sputo di Chubb, andiamo con la bandiera di Mayfield, decisamente.
Sì,
ragazzi, sei scusato, però.
Decisamente.
Ok, va bene, chiudiamola così e non prendiamoci ulteriori responsabilità. Derby tra i Cagnacci, che è la nostra prossima partita, si è aperta così. Ascoltiamo l'audio.
The most talented group of running backs in the land. Flea Flicker to get the night started. Downfield looking for Godwin into his hands. And guess which dogs are barking first? Uga, get after it.
Se non l'avete capito, adoro le bande, che lascio sempre in fondo a tutti i contributi audio. Io starei a ascoltarle delle ore. Va bene, no, dicevo, è aperto così, ovvero primo drive offensivo di Georgia, Flea Flicker, lancio di From, touchdown, insomma, da lì poi è stata una passeggiata di salute per i Bulldogs di Georgia. 31-3 il finale. Insomma, anche qua mi ripeto quello che ho detto prima, tu un po' te l'aspettavi, nel senso che Miss State aveva sorpreso LSU, era un po' la squadra sorpresa insieme a San Diego State di queste prime giornate. Non c'è stata assolutamente partita tra le due, Georgia ha super vinto.
Sì, in realtà sembra paradossale, essendo uno dei big match di giornata, però non c'è tantissimo da dire perché, come hai detto tu, è stato un vero e proprio shootout. Sì, hai ragione nel dire che la partita contro il LSU non avrebbe rappresentato un test reale della forza dell'attacco di Miss State. Ebbene, i nostri dubbi espressi sulla base della prestazione di LSU fuori su quella di Miss State hanno confermato che la offense guidata da Nick Fitzgerald ha ancora molto da lavorare e che senza un rushing game credibile, perché è vero che hanno corso 187 yard, ma erano, come dire, guadagni tutti fini a se stessi. Quindi senza un rushing game credibile questa squadra non può andare tanto avanti. Probabilmente un maggiore utilizzo di un running back come Nick Gibson, che è quello che ha corso di più in media, secondo me avrebbe portato qualche beneficio in più, eppure Dan Mullen ha ritenuto necessario farlo correre solamente per 5 portate. Naturalmente la difesa di Georgia è di ben altra pasta rispetto a quella di LSU, ma questo già lo sapevamo, bastava vedere durante la partita infatti la reattività di Georgia nei tackle sui ricevitori per capire appunto quale fosse la forza del reparto arretrato. Pensate addirittura che Miss State aveva concesso solamente 9 punti nelle prime 3 partite, mentre ne ha subito 14 nei primi 2 drive, quindi questa è la chiave di lettura proprio della partita. Più che altro mi preoccupa dei Bulldogs di Miss State la sfida di domenica contro un'altra super difesa come quella di Auburn, ed è la cartina attorno al sole secondo me per l'attacco di Dan Mullen, e ci dirà se l'ex team di Dak Prescott è davvero in grado di mettere i bastoni tra le ruote ad una corazzata come l'Alabama. Secondo me no, assolutamente no, però il college football è strano e imprevedibile, quindi aspettiamo di vedere. Per Georgia invece si tratta di una vittoria schiacciante, spazza via tutti i dubbi della vigilia. I Bulldogs secondo me sono davvero una squadra tosta, e che oltre ad avere una difesa tra le prime 3, secondo me, anzi aggiungere tra le prime 2, può mettere in campo un attacco vario dalle mille risorse. From ha fatto un'ottima partita, e addirittura Kirby Smart, adesso c'è il dubbio se mettere lui, che sta giocando benissimo, oppure Eason, che è rientrato comunque dall'infortunio, quindi è un dubbio adesso che attanaglierà.
Tra l'altro, scusami, Fra, mi pare di poter dire, credo che tu sia d'accordo, che Fromm, che è un po' un ragioniere, un game manager anche lui, 9 su 12 per 201 yard, tanto per darvi l'idea, e due dei tre passaggi che sono stati sbagliati sono due drop dei ricevitori, quindi sostanzialmente ha sbagliato un passaggio in tutta la partita, e un running back come Chubb si sposino perfettamente con quella che è la forza della difesa dei Bulldogs di Georgia, e quindi, come stavi dicendo, la rendono una squadra veramente pericolosa.
Sì, sì, tenendo conto che poi Georgia è una squadra sempre votata al gioco su corsa, quindi non vedremo mai un quarterback, chiunque esso sia, che sia Eason, che sia Fromm, lanciare per più di 20, per tentare più di 20 passaggi. Ecco, quindi i numeri dei quarterback di Georgia sono questi, dalle 12 alle 20, ai 20 lanci durante una partita. Però a me è piaciuta anche moltissimo la O-line, che è stata perfetta non solo appunto nel difendere il proprio quarterback, ma anche su corsa con Chubb e Sonny Michel, che hanno banchettato nel backfield avversario. Ha utilizzato anche altri due running back che adesso non mi ricordo il nome, cioè Smart ha fatto ruotare ben 4 running back con risultati ottimi per tutti e 4. Ha utilizzato molto quella che loro chiamano la Wild Dog Formation, cioè dove Chubb prende lo snap senza quarterback, insomma, hanno dimostrato una grande varietà di giochi offensivi. Mi è piaciuto anche l'approccio alla fine della partita, e questo Kirby Smart l'ha preso molto da Nick Saban, cioè anche il risultato acquisito anche sul 31-3 quando mancavano pochi minuti e si era in pieno garbage time, la secondaria di Georgia non ha concesso nulla all'attacco avversario, infatti sono riusciti a mettere solamente 3 punti a referto, e questo appunto è una caratteristica che Smart ha preso da Saban quando era defensive coordinator di Alabama. Adesso Georgia ha aperto ufficialmente, diciamo così, questa sfida a distanza contro Florida per la supremazia della SEC East prima dello scontro che tra le due squadre che sarà il 28 novembre. Io non vorrei azzardare chissà quale pronostico, però vista la schedule di Georgia, vista la forza che ha messo in campo in queste prime 4 partite, è una squadra potenzialmente da 0 sconfitte, ci credi? Secondo me loro hanno 3 partite difficili, che sono quella contro Auburn, contro Florida e contro Georgia Tech. Secondo me una di queste 3 la perdono, però potenzialmente questa Georgia è una squadra da 0 sconfitte.
Swift, Michael, Arian, Chubb e anche una corsa di Fromm. Queste esatto, che hanno portato palla per Georgia durante la partita. Va bene, direi discorso chiuso. Passiamo all'ultimo big match di giornata, quello che vedeva coinvolte Penn State e Iowa. La nostra copertina in apertura era dedicata al touchdown con cui Penn State ha vinto la partita, però il dominatore è stato il solito Shaquon Barkley. Adesso ci andiamo a riascoltare il touchdown, l'audio del touchdown che ha fatto, e poi ne parliamo un po' con Francesco.
See the red zone futility so far for Penn State. Option look, Barkley diving, knocked out, just shoved out short of the goal line. Thinks touchdown. Excuse me, a delayed signal. I thought they were going to spot him short, but Saquon Barkley and Penn State finally find the end zone.
E allora, finally find the end zone. Penn State ha faticato, però io, Francesco, voglio partire da dei numeri. 358 yard di total offense, all purpose, per il numero 26. Il commento di Mathieu è stato la safety dei Cardinals NFL, è stato il ragazzo pronto per i pro. Non so cosa si possa aggiungere alla partita di Shaquon Barkley, devastante.
Sì, allora, sapete quanto non mi piace fare considerazioni di questo tipo, cioè se è pronto o no per la NFL, perché è ancora presto, però stavolta mi sento di essere d'accordo con Mathieu, perché è un giocatore straordinario, è un giocatore veramente micidiale, è un giocatore che sa far tutto, è un giocatore perfetto, si adatta a qualsiasi tipo di attacco, all player. Mettendo però da parte un attimo Barkley, io vi invito davvero a vedere la partita tra Iowa e Penn State, perché è stato uno spot per il football, secondo me, fantastico, perché è stata una partita bellissima, un finale spettacolare, con due squadre degne protagoniste. Quella che è andata in onda al Kinnick Stadium è stata una sfida assolutamente eccezionale.
Scusa se ti interrompo, guarda, qua mi mordo la lingua perché avrei potuto fare un figurone. Iowa è una squadra, e così ti do anche il là poi per andare avanti nel tuo discorso, Iowa è una squadra che nelle prime giornate ha dimostrato di essere veramente quadrata, magari non talento debordante, non una squadra che può competere ad altissimo livello, però una squadra che non va sotto contro nessuno. Allora, tanto per darvi un dato, nel primo tempo hanno la total offense di Penn State è stata di 219 yard, quella di Iowa 54, e nonostante questo Iowa è andata al riposo in vantaggio. È una squadra,
esatto,
è una squadra veramente allenata bene e che va oltre quello che è la somma dei valori dei propri giocatori, e Penn State ha dovuto dare tutto e ha avuto bisogno di una prestazione fuori dal normale di Saquon Barkley per poter avere la meglio.
Sì, infatti hai perfettamente ragione, perché gli Hawkeyes da questa partita escono sconfitti, però solamente sul risultato. Infatti l'aver tenuto a testa ad un avversario così difficile, rischiando addirittura di fare l'upset e con una difesa a tratti dilagante, secondo me vale molto di più di una vittoria. I ragazzi di Ferenc, di coach Ferenc, hanno dimostrato di potersela giocare con tutti e di sopperire a qualche lacuna tecnica, soprattutto offensiva, con una grande forza di squadra. Il front seven di Iowa è qualcosa di straordinario, non solo riesce a creare pressione, ma è fortissima anche in coverage. Hanno deflettato un sacco di passaggi di Max Hurley, hanno un reparto linebacker che riescono a marcare e intercettare. Certo, in attacco fanno un po' fatica perché non hanno un playmaker che in partite così difficili fanno la differenza. Wadley ha segnato sì due touchdown, si è ripreso solo nell'ultimo quarto, ma non è un giocatore, non dico alla Barkley, perché naturalmente non ne nasce uno ogni mese, però gli manca un playmaker proprio per fare in queste partite. Come hai detto tu, la vera forza di questa squadra è che alla prima occasione hanno preso il comando senza fare neanche 50 yard di total offense. Questa è la forza di questa squadra. La difesa, ti ripeto, è stata fantastica. Un Josie Jewell assolutamente strepitoso, ha chiuso il linebacker, ha chiuso con 15 tackle, perché me li sono segnati questi numeri perché sono da ribadire assolutamente, ha chiuso con 15 tackle, 3 tackle for loss, 2 passaggi deflettati, un intercetto ed un fumble recuperato. Cioè, stiamo parlando di un giocatore tutto a campo, un giocatore veloce sideline to sideline, è un giocatore ottimo in coverage, è una squadra veramente quadrata. Allora, gli Hawkeyes hanno fatto bene l'anno scorso quando batterono Michigan, fecero l'upset contro Michigan. 2 anni fa si sono giocati il championship della Big Ten, perso poi con Michigan State. Quindi è una squadra che anno dopo anno non ha un attacco di quelli che fanno 50 punti, però ha una difesa in grado di sorreggere appunto la offense. Secondo me questo record, loro si tengono un record di 3-1, lascia ben sperare per il proseguo della stagione. L'obiettivo della Big Ten West secondo me è ampiamente alla portata, sinceramente meritavano anche la vittoria, non tanto per l'intensità, per la partita giocata, anche per il fatto del bel gesto della settimana scorsa, quando sono girati tutti verso l'ala dell'ospedale pediatrico, sì, che c'è di fronte allo stadio. Infatti questa volta, per questa partita, tutto l'ospedale è stato preparato con i bambini tutti messi in fila davanti al vetro, insomma, per guardare la partita, ed è stato un gesto bellissimo. In Nittany Lions invece anche loro hanno messo in campo una prestazione tutto a cuore, determinazione, e sono riusciti a piegare la resistenza di una squadra forte. La squadra di Franklin riesce a conservare quindi la quarta posizione del ranking, ha dato prova di grande solidità e nessuna voglia di arrendersi. Poi, tornando a Barkley, ti ripeto, c'è poco da dire perché è un mostro atletico senza precedenti. Il resto dell'attacco non ha entusiasmato tantissimo, perché ha prodotto sì nel primo tempo, però ha prodotto a livello di numeri ma non a livello di risultati. Infatti Penn State ha chiuso soprattutto con una pessima percentuale di terzi down, e questo stava rischiando di costare carissimo. C'è da dire che i Nittany Lions faticano sempre contro squadre votate molto alla difesa, infatti vedasi la partita contro Pitt che hanno vinto con margine, però all'inizio hanno faticato. Però c'è da dire che questi ragazzi stanno partita dopo partita, stanno dimostrando una mentalità, una tenuta mentale pazzesca. Lo stesso Max Hurley, io non mi aspettavo un giocatore del genere, nel senso sì, è un buon quarterback, ha dei numeri sicuramente importanti, però la freddezza che ha dimostrato nell'ultimo drive chiuso poi con il touchdown quando il cronometro marcava già lo zero, ha dimostrato di avere le palle, ecco, si può dire, sì. Si può dire, sì.
L'ho detto, stai registrando sera tardi, quindi sì, siamo dopo la fascia protetta.
Sinceramente non me l'aspettavo, però hanno mentalmente è una squadra pronta per fare i playoff stavolta.
Chi non è pronto e apre la nostra rubrica Open Your Eyes è UCLA, caduta libera dopo Memphis, anche la sconfitta contro Stanford che a sua volta non è che fosse una squadra esattamente in salute. Mi viene solo da dire One Love. Love è il running back di Stanford, poi i suoi numeri, adesso c'ho la scaletta in cesso, si è incasinata. Bryce Love, dicevo, i suoi numeri poi li diamo, comunque ve li anticipo: 263 yard e un touchdown. E UCLA fra un po' a sorpresa ha perso anche Oregon contro Arizona State, anche qui Oregon era appena rientrata nella top 25, era un po' la prova del 9 prima della sfida con Cal, e invece Oregon ha perso di 2 punti, tra l'altro, e poi ti lascio ovviamente commentare, tra l'altro partita tra Oregon e Cal che inizialmente era stata data su in live streaming su Twitter, e quindi sarebbe stata una bella occasione per poter seguire del college football e senza avere chissà quali abbonamenti o conoscere chissà quali siti, e invece niente, la danno su Fox. Quindi l'informazione che mi aveva dato Mark Taccone, che saluto, un nostro ascoltatore, che ci aveva segnalato la cosa, purtroppo non si è rivelata vera, però mi piaceva dirlo lo stesso. Due parole su UCLA, Francesco, me le vuoi dire o tutto sommato erano ci eravamo fatti delle aspettative troppo alte nei loro confronti dopo le prime 2 vittorie?
No, allora diciamo che io per questa partita aspettative ne avevo poche per quanto riguarda il CLA, perché comunque sì, Stanford stava giocando male, veniva anche Stanford da 2 partite giocate male, però Stanford è nettamente superiore, infatti in questa partita sembra essersi ripresa, e così come per Michigan anche i Cardinals sembrano aver trovato un nuovo quarterback. In questo caso si tratta di Costello, che è già Costello, che è entrato in campo per l'infortunio di Christ, e quindi sia Michigan che Stanford sembrano aver trovato un'alternativa ai quarterback titolari. Costello ha lanciato per 2 touchdown, uno l'ha fatto su corsa, quindi ha disputato una partita direi quasi perfetta. Io credo che Show, così come per Michigan, infortunio o non infortunio, Costello sia il prossimo quarterback titolare. Nulla da dire per Bryce Love, perché è un giocatore incontenibile, e si è visto, ha fatto malissimo alla già scarsa difesa di UCLA.
Senti,
poco da dire.
Dai, sì, dimmi.
No,
dai, volevo stare sulle squadre scarse. No, dicevo, Nebraska, stando in tema di squadre scarse in difficoltà, anche se poi Nebraska questa settimana ha pure vinto. A metà settimana, anzi, dopo che abbiamo registrato noi il podcast, quindi quasi fine settimana, poco prima della partita, ha licenziato la D. Poi è arrivata la vittoria contro Rutgers 27-17. La domanda che si stanno facendo un po' i media americani, che io giro a te, è se è finita anche l'era Riley, che non è che comunque abbia prodotto granché. E ti lancio già anche un altro tema, che è quello di Butch Jones, è coach di Tennessee, altra squadra che ha vinto nel fine settimana ma che non ha convinto, continua a non convincere. Insomma, a Jones, Riley, li vedremo ancora a lungo sulle sideline delle rispettive università, o sta un po' volgendo al termine stanno un po' volgendo al termine le loro rispettive esperienze, va, come l'ho detto.
Sì, sono domande difficili da rispondere. Allora, per quanto riguarda Nebraska, io non so se sia finita l'era Riley, però il direttore atletico ad interim, che è Dave Remington, ha detto che non ha il posto di direttore atletico per licenziare nessuno, ma solamente per cambiare gli animi. per calmare gli animi, non per cambiare gli animi. Il fatto è che l'ex direttore atletico, quello che è stato licenziato, cioè Akhorst, è proprio colui che ha assunto Riley dopo aver licenziato Bopelini nel 2014. Quindi il futuro di Riley sembra proprio segnato anche da questa, da questo licenziamento, perché tolti questi problemi, diciamo, come dire, non societari, perché si tratta di un'università, però problemi appunto interni alla, alla direzione atletica. Però a parte questo, la schedule di Nebraska adesso è tosta, perché ha da affrontare tutte, tutte le squadre forti della Big Ten. Oh, è un'annata, può capitare, nel senso, Nebraska l'anno scorso andava bene, 2 anni fa andava bene, perché aveva comunque un quarterback come Armstrong, che è bravo a lanciare, bravo a correre, aveva un running back come Amir Abdullah, che gioca con i Lions adesso, che è un ottimo running back, quindi cioè capita, un'annata storta può capitare, quindi io direi che aspettiamo e vediamo gli sviluppi. Certo, adesso migliorare il record viene veramente difficile. Situazione calda direi anche a Tennessee, perché Jones si è scagliato contro, contro i media, contro i giornali, perché in conferenza stampa, secondo lui, stanno dando delle fake news sulla squadra. Per esempio, c'è stata una domanda da parte di un giornalista che gli ha chiesto se il defensive tackle Tuttle sia stato infortunato da un compagno di squadra per non farlo giocare contro, contro Umass. Cioè, a questa domanda Jones gli è partita la brocca, è rimasto dispiaciuto di fronte a questi drama, come li ha chiamati lui, giornalistici, che stanno facendo, che stanno facendo appunto i media intorno al programma. E quindi lui ha detto, lui ha fatto una carrellata di tutte le cose buone che ha fatto in questi anni a Knoxville, ha detto che lui è a Knoxville per far crescere il programma di football, per far crescere i giocatori a livello sportivo, e quindi non gli è piaciuta assolutamente la, queste, queste sparate appunto da parte dei media. E certo è che i tempi di Dobbs mi sembrano ormai lontanissimi.
Vabbè, saremo a vedere. Tra l'altro
sono entrambi nella hot seat, come si suol dire, in una sedia calda, in una posizione caldissima, quindi vedremo, vedremo insomma.
Tennessee, dicevo, stavo dicendo Tennessee, ma l'abbiamo già ricordato prima, impegnato contro Georgia nel fine settimana. Andiamo avanti così, raccontandovi un po' quello che è successo nel mondo dell'NCAA nell'ultima settimana. Michael Vick è entrato a far parte dell'Hall of Fame di Virginia Tech. La cerimonia è stata fatta durante l'intervallo della partita di Old Dominion. Vabbè, Uchis partiti forti, ne abbiamo già parlato e quindi non mi dilungo, però non è stato l'unico giocatore, e il secondo secondo me vale un attimo la pena almeno concentrarsi e dirlo bene. Dico, non è stato l'unico giocatore indotto nella Hall of Fame, o meglio in una Hall of Fame, perché anche Kanawai Noah, wide receiver di Cal, nella partita contro USC ha totalizzato 6 ricezioni per 100 yard ed è appunto entrato a far parte della Hall of Fame polinesiana.
No. Sì, che oltretutto questi miglior giocatori della settimana della Polinesia, questa particolare classifica, io l'ho vista solo da quest'anno, perché l'anno scorso, 2 anni fa, 3 anni fa, non mi ricordavo assolutamente di queste,
mi verrebbe da dire per fortuna,
di questi onori, diciamo così. Quindi sono rimasto anch'io, ogni tanto su Twitter leggo questi nomi assolutamente impronunciabili. È il Polynesian Player of the Week.
Ma poi non riesco a capire perché cosa c'entri l'Hall of Fame. Vabbè, comunque, tanto non gliene frega niente a chi ci sta ascoltando, però ti è partita la telecamera di Skype, quindi vedo del nero. Per me non è un problema, però o ci metti la sua faccia, facciamo che nero lo vediamo. E scherzo, ovviamente. Niente, dai, andiamo avanti. Non abbiamo mai parlato degli Utah Utes di Coach Whittingham, che sono saliti 4-0, hanno battuto l'Arizona di Ciro Rodriguez. Racconto così un piccolo aneddoto sugli Utah Utes, tanto che Francesco si risistema. Uno degli assistenti di Coach Whittingham doveva venire in Italia, a Bergamo, ad allenare. Poi, tanto Whittingham mica ci ascolta. Poi Whittingham doveva andare a USC, e quindi l'assistente è dovuto, tra virgolette, rimanere negli Stati Uniti. A 2 anni di distanza da questa cosa, Whittingham è ancora saldo sulla panchina di Utah Utes. Vabbè, fa niente. Avevamo parlato della Victory Bell, del confronto tra Blue Devils e Tyrells, stiamo parlando di Duke North Carolina, Blue Devils che hanno vinto per il secondo anno consecutivo la partita a Chapel Hill e quindi si sono portati a casa ancora la Victory Bell. Tra l'altro lo trovate su Twitter, anche io l'ho ritwittato, un bellissimo video della campana che viene fatta suonare. Mi sarebbe piaciuto avere anche l'audio, ma questa settimana è stato un po' difficile. Io direi che però andrebbe sottolineata, bisognerebbe anche spendere due parole, magari non oggi, ma bisognerà trovare il tempo di farlo, su Chaz Surratt, il quarterback di North Carolina, che mentre i Tyrells si trovavano ancora in vantaggio nell'ultimo quarto, ha lanciato a due mani, tipo rimessa laterale del calcio, uno sferoide prolato che è stato intercettato, pick six, Duke è tornato avanti, ha preso l'inerzia della partita è cambiata e i Blue Devils che hanno vinto per il secondo anno consecutivo.
Sì,
Surratt, dimmi.
No, dico, più che non spero di prolato, era una di quelle anatre che fanno qua.
Ma guarda che non è vero. Io la prima volta che l'ho visto non ci credo che l'avesse lanciato due mani. Cioè ho detto no, è impossibile che ha tirato così forte.
Sì, infatti si vede solo a rallenti, però l'andamento del pallone non è stato molto lineare.
Sì, tra l'altro il ragazzo, primo intercetto lanciato in carriera, è un freshman, l'ha lanciato contro la squadra per cui avrebbe dovuto giocare. Ora, io ripeto, non mi voglio dilungare troppo su questa cosa, anche perché ce la faremo a stare nei 60 minuti oggi e quindi non voglio rovinare questo piccolo nostro traguardo, però cioè il ragazzo aveva scelto di andare a Duke e poi è passato a North Carolina e alla prima partita che ha giocato contro Duke ha fatto sta cosa. Vabbè, che stile.
Sì, no, io volevo spendere giusto due parole perché allora, diciamo. Non peraltro, perché giocatori del genere fanno vendere tantissime, fanno fare tantissimi like alle pagine dei giornali che si occupano, alle pagine web che si occupano di football, perché è un personaggio in effetti già la come definirla, porcata, perché prima si commita verbalmente a North Carolina, poi passa a Duke dicendo che è sempre stato il suo sogno giocare a Duke, poi torna a North Carolina, ecco, già questo ti fa capire la dimensione del personaggio. Però è un giocatore di cui si parlerà tanto in questi almeno 2-3 anni, perché è un giocatore che ha dei trick, ha molti trick play nel suo bagaglio, è un giocatore molto fisico, molto atletico. E certo, poi come dici giustamente tu, essendo un freshman, commette errori da freshman, perché quello è stato da paperissima, da oggi le comiche, però ne sentiremo parlare, perché è un giocatore che al college può fare faville, perché questo c'ha una bomba nel braccio, sa correre, si è liberato a un certo punto di un difensore con uno stiff arm, l'ha mandato a terra completamente.
Sì.
E quindi è uno di quei giocatori che piacciono all'NCAA, perché porta like, porta repliche, porta discussioni. Tranquilli, segnatevelo, perché ne sentiremo parlare tantissimo.
Vabbè, comunque, visto che ne abbiamo parlato, Karma is a Beach, allora, uno dei motivi per cui Surratt ad un certo punto ha deciso di andare a North Carolina è perché North Carolina gli ha detto, il coach Roy Williams gli ha detto, guarda, il coach Roy Williams è il coach del basket, gli dice, guarda, siccome so che a te potrebbe interessare anche giocare a basket, noi ti diamo la possibilità di avere un posto a roster. Lui poi alla fine è andato a North Carolina sapendo di poter avere chance di giocare già al primo anno, si è preparato per la stagione, non ha quindi preso il posto nel roster dei Tyrells di basket, che poi però hanno vinto il campionato nazionale. Tiè. Va bene,
quindi.
Aspetta, questa l'hai ritwittata tu, che è l'ultima cosa, l'ultimo Open Your Eyes che vediamo, ed è l'infortunio di Chico McClatcher di Washington. Avevamo sempre parlato degli Huskies per l'amico Dante Pettis, amico di reparto, Dante Pettis, che ha riscritto un paio di record all'inizio di questa stagione. In questo caso parliamo sempre degli Huskies, ma per un infortunio, insomma, non irrilevante, un giocatore abbastanza importante, secondo uno slot receiver junior, secondo le ricezioni in questa stagione. Insomma, è una perdita abbastanza significativa.
È un giocatore importantissimo per l'economia di una squadra che fa della high ride offense il suo punto di forza, perché sono giocatori che sanno schemi a memoria, che si posizionano nel campo senza neanche guardare il quarterback, neanche senza guardare il pallone, quindi è una perdita importantissima. Certo, direi hanno sempre Pettis, però
così
però è una bella perdita. Adesso sì, ripeto, non parliamo tantissimo di Washington, perché se noi andiamo a guardare la schedule, hanno una schedule facilissima da quella fine, perché in serie giocheranno contro Oregon State, contro Cal, contro Arizona State, che tra queste mi sembra l'unica tosta, hanno UCLA, hanno Oregon il 4 di novembre, che per quanto si sia ripresa Oregon non è assolutamente a quel livello, e poi hanno difficili le ultime tre, perché giocheranno contro Stanford, contro Utah e contro il derby finale naturalmente contro Washington State. Quindi sarà difficile, troveremo naturalmente il modo di parlare di Washington State, perché è una squadra che l'anno scorso ha fatto i playoff, è una squadra che si trova al sesto posto del ranking, quindi bisognerà trovare il tempo per parlarne. Però quando si vince con 30, 40, 50 punti di margine, è normale che si accantonino per un momento, ecco.
Va bene, apre la nostra rubrica Crunching Numbers, perché noi troviamo dei nomi creativi per qualsiasi tipo di rubrica. TCU, torniamo un po' da dove siamo partiti, perché nel primo drive contro Oklahoma State ha tentato e realizzato il primo field goal della propria stagione, che secondo me è una cosa incredibile dopo che ha già giocato tre partite. E attenzione, non era l'unica squadra, cioè, insieme a farle compagnia prima appunto della week 3 c'erano UConn e Michigan State. Adesso io non sono neanche andato a controllare, comunque TCU ha risolto i primi due drive, due field goal, li ha messi tutti e due e tutto bene. Mi ha fatto ridere il commentatore, io l'ho ascoltato in radio, gran parte della partita l'ho ascoltato in radio, mi ha fatto ridere il commentatore che diceva appunto che, diceva, ma com'è il vostro kicker? Non lo sappiamo perché non ha ancora calciato, sembra buono. Barkley, anche questo l'abbiamo già un po' detto, ha chiuso con Iowa con 358 yard, 28 per 211 su corsa e un touchdown, 12 per 94 su ricezione, e ha fatto meglio di 17 team di FBS. Ha stabilito il record di Penn State per yard totali guadagnate e guida la nazione in questa categoria, 253,25 yard dalla linea scrimmage ogni santa partita. Bobo. Abbiamo detto stavi dicendo prima tu di Oregon, è vero che è una squadra che sta cercando di tornare a certi livelli, sicuramente da seguire, andatevela a vedere, c'è un giocatore interessante che è Royce Freeman, che nonostante la sconfitta contro Arizona State è diventato il primo per TD su corsa per l'Università di Oregon con 54 touchdown, giocatore entusiasmante. E fra, ne abbiamo parlato all'inizio della quando abbiamo fatto l'overview, Trey Sermon, 12 per 148 e 2 TD run, tutto nell'ultimo quarto, così si accende.
Sì, ha fatto impazzire la difesa di Baylor, non che fosse la difesa di Alabama o quella di Clemson, però è una prestazione assolutamente incredibile. Correre 148 yard in 15 minuti è roba per pochi, è roba veramente per pochi.
Vabbè. Bryce Love, 30 per 263, un touchdown. Josh Rosen, 40 su 60, 480 yard, 3 TD pass, ma anche 2 intercetti. Comunque UCLA,
mamma mia che poi ha lanciato 2 intercetti bruttissimi, mamma mia. Mi stavo rivedendo la partita. Se davvero qualcuno pensava che questa fosse la prima scelta, guardando questi 2 intercetti si mangerà la lingua, si morderà la lingua, perché è assolutamente inguardabile.
Vabbè, Wyoming è tornata a vincere, così ve lo dico, anche se non gliene frega niente a nessuno. La vittoria di Duke contro la Carolina è la 500ª per Duke Football e la 100ª per David Cutliff, il coach. E, ma anche questa l'abbiamo già detta, per la prima volta dal 2011 FSU esce dalla top 25. E direi che questi più o meno sono i numeri. Devo dire che non mi sono avventurato in seconda e terza divisione, perché lì si trova sempre delle...
Lì bisognerebbe fare una portata a parte solo per i numeri della seconda e terza divisione.
però settimana scorsa qualcosa avevamo detto. Settimana scorsa abbiamo fatto tutto, seconda e terza divisione. Vabbè. Niente, fra, ci rimangono le partite della quinta settimana, come al solito sono tantissime, noi vi diamo qualche consiglio. Secondo me, poi tu me l'hai confermato, da non perdere Clemson contro Virginia Tech, che è anche dove ci sarà College Game Day, Miss State Auburn, USC contro Washington State e Oklahoma State contro Texas Tech. Texas Tech, Lubbock, zitti zitti, stanno sono riusciti a ricostruire qualcosa. Da seguire Duke Miami, Cal Oregon, FSU contro Wake Forest. Wake Forest 4-0, ha scampato, l'ho intravista contro Appalachian State, che ha calciato per vincere, Wake Forest in battuta. E niente, Florida State, che bisognerà vedere se inizia a vincere una partita in questa stagione. E poi Georgia Tennessee, non tanto per i Bulldogs, ma per vedere se Tennessee, che ha vinto nell'ultima settimana ma con una partita obbrobriosa, riuscirà, insomma, a botto d'orgoglio a farci vedere qualcosa.
Sì, allora, se vogliamo fare qualche pronostico, allora Clemson, Virginia Tech, io dico Clemson tutta la vita perché è una squadra troppo...
Io prendo Virginia Tech, sappilo.
Troppo... Sì, ma avrò ragione io, quindi puoi prendere chi vuoi. No, beh, secondo me, anche se non sembra, la differenza secondo me è tanta. Quindi io dico Clemson. Mistake Auburn, io dico Auburn anche... più che altro per il fattore campo, perché sono convinto che la difesa delle War Eagles sia in grado di fermare Fitzgerald, proprio come ha fatto la difesa di Georgia.
Ma una partita può finire tipo 6-3 secondo te questa?
Sì, cioè, anche sì può finire esattamente 6-3, perché abbiamo già detto delle difficoltà nel gioco sul passaggio, perché pur avendo un quarterback che ha sempre passato, lo utilizzano poco, e poi abbiamo visto che contro difese toste Miss State ha difficoltà. Quindi sì, può finire 7-6, 9-6, può essere. USC Washington State, anche qui io preferisco dare il vantaggio al fattore campo, perché Washington State è in forma, USC, ti ripeto, è buona in difesa, però in attacco sta andando un po' a rilento rispetto alla prima partita. Oklahoma State e Texas Tech, io dico Oklahoma State, benché Texas Tech sia sempre un programma, non dico sottovalutato, perché comunque tolto l'attacco ha una difesa di medio-basso livello, però anche quest'anno loro stanno sottovalutando il quarterback, che è Nick Simonek, che io saggiamente ho preso al fantasy football, tornando al discorso, perché so che fatti i dovuti paragoni, senza stare a scomodare chissà quali, con l'ex giocatore di Texas Tech, il nuovo giocatore dei Chiefs,
Mahomes,
ecco.
Scusami.
Praticamente il sistema di Texas Tech è un sistema talmente collaudato che metti qualsiasi quarterback che ti lancia 3, 4, 500 yard a partita. Shimon è che sta confermando questo trend, qualcuno adesso si sta accorgendo di lui. Io durante il draft del fantasy football ho scelto prima Guys, che è il running back di LSU, poi nel secondo giro ho scelto proprio Simonek, lasciando anche altri nomi altisonanti, però sapevo che questo è un giocatore che per una squadra di fantasy football produce tanto. Infatti mi sta dando soddisfazioni, piccolo excursus sul fantasy football. Duke Miami, io dico Duke perché sta giocando bene. E se vince al Hard Rock Stadium, secondo me, se vince all'Hard Rock Stadium, deve per forza entrare nella top 25. La sto vedendo molto in forma. Miami ha vinto, ma non ha convinto, come hai detto tu, contro Toledo. Cal Oregon, io dico Oregon sicuramente. Mm-hmm. FSU, Wake Forest,
dai, FSU.
Certo, direbbe la statistica, direbbe Wake Forest, perché sono 4-0,
sì,
ed dai. FSU è 0-2, però la vedo praticamente impossibile per FSU continuare una stagione da 0-3, la vedo veramente difficile. Io credo che Fisher si inventerà qualcosa, i giocatori faranno di tutto per non perderla, quindi io dico Florida State. Georgia Tennessee sembra uno shootout scontatissimo. Io non mi sento di dare vincente Georgia di 40-50 punti. Io dico che Georgia vince, ma non sono sicuro che vincerà di margine, perché Tennessee, sai, è una di quelle squadre che gioca male. Questa storia di Jones magari li caricherà. Non ha le armi, a parte il running back, che mi pare si chiama Kelly. Sì, running back Kelly.
Sì.
Che è un'arma per far male a una squadra come Georgia, però la difesa di Georgia, se gioca alla stessa intensità con cui ha giocato contro Miss State, non ce n'è, e quindi io dico Georgia.
Ok, è tutto registrato, quindi nel caso chi decidesse di scommettere seguendo i tuoi consigli, soprattutto dopo le brutte parole che hai avuto per me, ti può venire a cercare. Per il resto, Francesco, direi che siamo riusciti anche questa volta a sbangarla, non ti hanno chiamato nel frattempo.
No, siamo andati benissimo.
Siamo andati via belli diritti. Non siamo stati nei 60 minuti per colpa di Surratt, e vedi che poi alla fine è un po' sempre colpa sua.
Sì, ma ti ripeto, avremo occasione di fare una puntata solo su di lui, magari non quest'anno, ma sicuramente l'anno prossimo.
Va bene, perfetto, direi che per la terza puntata di Scusate il College Football è tutto, ci sentiamo tra 7 giorni. Ciao!
Ciao!